redigio.it e la storia continua. Milano, i Fupponi, Forlanini Enrico e i francesi. I Fupponi erano grandi fosse scavate fuori dalle mura cittadine, adibite in origine a cimiteri di emergenza. Uno era il Fuppone dell'ospedale, oggi è la rotonda della Besana, dove si seppellivano i morti della Ca' Granda, di cui nessuno reclamava i corpi. Un altro era il Fuppone di San Gregorio, dove sorgeva il lazzaretto costruito nel 1488 per isolare gli appestati e contenere l'epidemia. Durante la peste del 1630, secondo la testimonianza del protofisico Alessandro Tadino, arrivarono al Fuppone, per esservi sotterrate la rinfusa, anche 2500 cadaveri al giorno, cifra forse esagerata. Un'altra fossa comune di dimensioni più ridotte era il Fupponino di Porta Vercellina, non lontano dalle carceri, che fu scavato nel 1576, anno della prima grande peste che colpì la città. Il Fupponino fu usato per 3 secoli come cimitero fino al 1885. In Meneghino si diceva ancora agli inizi del Novecento finire al Fuppone per indicare il momento della sepoltura. Un personaggio, Forlanini Enrico, 1848-1930, era un ingegnere. Era fratello minore del medico Carlo, inventore del pneumotorace artificiale. Enrico era nato a Milano, dove morì. Appassionato di aeronautica, si dedicò per 3 anni, dal 1906 al 1909, alla costruzione di dirigibili. Dopo aver collocato e collaudato nel 1878 un prototipo di elicottero a vapore, nel 1913, grazie a una sottoscrizione ai cittadini milanesi, Forlanini realizzò il grande dirigibile Città di Milano, che offrì all'esercito ma che andò distrutto atterrando sul campo di Baggio. Enrico Forlanini, a cui è intitolato l'aeroporto di Linate e il viale che lo collega a Porta Vittoria, è considerato una gloria milanese e pioniere della moderna aeronautica italiana. I francesi. Il 17 luglio 1797, nel recinto dell'ex lazzaretto adibito a Piazza d'Armi, venne firmato l'atto di nascita della Repubblica Cisalpina. È uno Stato per metà indipendente e per metà sottomesso alla Francia, ma già basta per accendere di speranze i patrioti che sognano l'unità d'Italia. Questo, Bonaparte, nonostante tutto, incarna agli occhi dei milanesi progressisti gli ideali giacobini lasciati in eredità dalla Rivoluzione francese. Ma gli eventi della politica e della guerra allontanano dai suoi programmi il generale, dando modo agli austriaci di rioccupare Milano. Nel maggio del 1800 il primo console ripassa le Alpi con un'armata di 60.000 uomini, batte a Lodi gli austriaci ed entra in Milano dalla Porta Romana ai primi di giugno. Il giorno 14 sbaraglia definitivamente i suoi avversari a Marengo, presso Alessandria, e 2 anni dopo, soppressa la Cisalpina, nasce la Repubblica Italiana. presidente Bonaparte, e vicepresidente Francesco Melzi de Ril. Per i milanesi è un momento di grandi speranze, presto deluse, poiché il motto che li aveva entusiasmati, Liberté, Egalité, Fraternité, si rivela poco per volte illusorio. Per soprusi, angherie, cattiva amministrazione, l'occupazione francese ricorda quasi quella spagnola di due secoli prima. I soldati molestano le donne, i burocrati tiranneggiano gli esercenti, gli esattori taglieggiano ricchi e poveri, le guerre napoleoniche esigono continue tasse, la gente comincia a rimpiangere i cari barbisun, i baffuti soldati austriaci, come li chiama Carlo Porta, che nelle sue poesie non risparmia critiche ai Noster Jacobit. Il 26 maggio 1805 Bonaparte si fa incoronare re d'Italia in Duomo davanti a una folla strabocchevole. Al trionfo dei francesi manca solo un arco. Lo fa costruire il viceré, nel punto in cui termina la strada che viene dal Sempione, per celebrare il nuovo legame anche geografico tra Milano e Parigi. Ma sotto i francesi sono gli affari che non vanno bene e i milanesi brontolano, anche per il protezionismo francese che impedisce l'arrivo a Milano di materie prime, il che provoca il blocco delle nostre manifatture a favore di quelle dell'Oltralpe. L'esportazione della seta grezza, che costituiva una delle maggiori risorse della Lombardia, viene sospesa a causa del blocco continentale contro Napoleone, mentre la guerra tra Francia e Spagna danneggia l'industria tessile, privata della preziosa lana spagnola. L'età napoleonica segna piuttosto un rifiorire generale delle arti e la Pinacoteca di Brera si ingigantisce grazie ai lasciti di capolavori che Napoleone fa confiscare a chiese e a conventi. La nota più dolente resta però la coscrizione obbligatoria, introdotta per arruolare i Lombardi nelle armate napoleoniche. Con la scusa di servire un futuro esercito italiano indipendente, migliaia di giovani vengono mandati a morire in nome della grandeur, privando così campagne e fabbriche della manodopera necessaria. In Duomo, una mattina, viene trovato un cartello ai piedi della statua di San Bartolomeo, scorticato, con la scritta «Regno d'Italia». Caffè, osterie, bordelli sono pieni di spie, informatori, confidenti della polizia. Insieme ai prezzi cresce il malcontento popolare e soffia sul fuoco quella parte della nobiltà milanese più conservatrice che in cuor suo è rimasta nostalgica all'Austria. Dopo la battaglia di Lipsia crolla, con Bonaparte, anche l'impero. 8 giorni dopo sfilano di nuovo le bianche uniformi austriache, salutate dai festosi battimani della gente. E la sera, in Duomo, grande Te Deum. Tornano sugli altari la religione, il culto, la morale e tante speranze dei nuovi profitti. www.redigio.it e la storia continua.